Incursioni nel linguaggio del jazz. L'appuntamento con i protagonisti. La storia e gli approfondimenti legati al mondo del jazz. A cura di Rosa Maria Fumarola.
Quando ho visto che bastava un tuo ritardo per sentire svanire in me l'indifferenza, per temere che tu non venissi più, ho capito che ti amo. Quando ho visto che bastava una tua frase per far sì che una serata come un'altra cominciasse per incanto a illuminarsi e pensare che poco tempo prima, parlando con gli amici, mi ero messa a dire che oramai non sarei più tornata a credere all'amore, a illudermi, a sognare. Ho capito che ti amo e già era troppo tardi per tornare. Per un po' ho cercato in me l'indifferenza, poi mi sono lasciata andare nell'amore.
Buonasera, buonasera amici, ben trovati. Qui Rosa Maria Fumarola, MB Radio, incursioni nel linguaggio del jazz. Sono le 21:35, incominciamo con un pochino di ritardo e peraltro abbiamo parecchia carne al fuoco, parecchi argomenti dei quali trattare, ma andiamo insomma per ordine. E alla regia, come sempre, il prezioso Giuseppe Mollica. Entriamo in medias res, vediamo di che cosa ci occupiamo oggi. Due sono gli argomenti che attraverso i quali viaggeremo. Il primo, il jazz come categoria dello spirito. Cercheremo di capire qual è il fascino insito in questo particolare genere musicale. E poi un'altra questione che in coda tratteremo è cioè l'inutilità dello snobismo musicale. Ora avete appena finito di ascoltare Tiziana Ghiglioni che interpretava Luigi Tenco e il brano, io credo insomma, di Tenco è celeberrimo e mi offre l'occasione per, diciamo, cercare di avviare questo discorso che è complesso, cioè cercare di avvicinarci quantomeno alle ragioni che fanno del jazz un genere vitale e che però viene considerato comunque di nicchia. Ora, in realtà la questione, a mio giudizio, è particolarmente controversa. Il fatto che io abbia scelto di aprire la trasmissione facendovi ascoltare Tiziana Ghiglioni con Ho capito che ti amo di Tenco spiega una parte del problema. Vedete, il brano di Tenco è sempre stato considerato, e giustamente, un autentico capolavoro. Ora abbiamo l'interpretazione della Ghiglioni che, nel rispetto del testo e della musica di Luigi Tenco, reinventa il brano. Non è che dà una nuova vita al, diciamo, al brano di Tenco, cioè non la rinnova, gli dà un'autentica nuova esistenza con una personalità differente, attraverso, diciamo, un miracolo d'arte che anch'esso è misterioso. Ora, tutto questo rende, se fosse anche solo per questa ragione, vedremo nel corso della serata che le ragioni sono tante, ebbene, quando anche fosse soltanto questo il motivo per il quale il jazz è un bene così prezioso per tutti noi, per far nascere ancora e ancora bellezza da bellezza già acclarata, ebbene anche solo questo lo renderebbe indispensabile. Ma prima di ascoltare della nuova musica, dell'altra musica, proseguo nel discorso che ho incominciato. Per esempio, chi di noi non ha un rapporto viscerale, privilegiato con un qualche tipo di musica o anche semplicemente con una canzone in particolare? Quante volte ci capita di sentire qualcuno confessare di ascoltare per decine e decine di volte un medesimo brano? Per esempio la signora che sta parlando. In altri miei scritti io ho cercato di indagare le ragioni che ci spingono verso la musica, giungendo peraltro a conclusioni che finiscono col riproporre l'interrogativo iniziale. Sebbene alcuni elementi del percorso di fruizione di questo miracolo che si chiama musica possono appunto essere comunque identificati, e siamo qui stasera per fare questo tentativo. È doveroso peraltro sottolineare che, così come ci sono ignote le ragioni che verso la musica ci spingono, allo stesso modo è complesso comprendere da dove, dentro chi la musica, quella autentica, la compone, prenda vita, o se invece non ne abbia già una sua autonoma esistenza, che anzi semplicemente si svela e che noi decidiamo di trascrivere quasi come sotto dettatura, di farci cioè semplici strumenti della sua comunicazione. Non si può nemmeno escludere che un giorno gli studiosi riescano ad offrire una spiegazione scientifica soddisfacente degli enigmi dei quali stiamo trattando in questa puntata di incursioni del nel linguaggio del jazz, scusate. Ora, prima di proseguire nell'analisi delle peculiarità di questo genere, delle peculiarità che fanno del jazz un genere così a parte e così misterioso e allo stesso tempo prezioso, voglio farvi ascoltare un brano meraviglioso. Certo, sono tutti meravigliosi quelli che scelgo, quantomeno diciamo dal mio punto di vista. Però dal momento che ho iniziato con il jazz italiano e dunque con Tiziana Ghiglioni, proseguo con Danilo Rea. E, nel caso di Danilo Rea troviamo un intreccio che non riguarda la riscrittura di un brano come nel caso della Ghiglioni, che ci ha fatto appunto risentire, che ha riscritto Tenco in un suo celeberrimo album, ma troviamo invece un pezzo proprio di Danilo Rea. In questo pezzo noi troviamo in una sintesi formidabile gli stilemi del jazz, anche gli stilemi della musica pop occidentale e un'armonia che lega tutto e che è appunto quella della musica classica. Ora io vi lascio all'ascolto di Danilo Rea e del suo Fiori di Neve. Buon ascolto.
Thank you.
E questo era un brano che io ho ascoltato decine di volte, Fiori di neve, di Danilo Rea, e io credo che anche voi abbiate potuto cogliere questa presenza forte come collante della musica classica, eppure comunque una componente diciamo di ritmo che è invece tipica del jazz. Ma continuiamo, come vedete noi stiamo cercando di creare, impossibilitati come spesso si è nella vita, di dare un'interpretazione assoluta, no, dei fatti, delle cose. Stiamo cercando, attraverso l'analisi di alcuni brani significativi, stiamo cercando di cogliere le possibili spiegazioni del fenomeno di questo genere, del fenomeno relativo al fascino del jazz. Torniamo dunque in questo nostro viaggio e ci domandiamo: è possibile parlare di musica in termini generici? Cioè, possiamo affermare che tutto sommato la fruizione, ad esempio, di un brano cantato e di uno esclusivamente strumentale siano da considerarsi più o meno la stessa cosa? Che la musica pop e quella classica rispondano alla stessa esigenza degli esseri umani? La risposta certamente no, ma anche questa risposta può essere generica. La musica cantautorale, ad esempio, con i suoi testi risponde ad un bisogno anche letterario, tant'è vero che noi ritroviamo nelle antologie della letteratura italiana, tanto delle medie, delle scuole medie, quanto di quelle superiori nel nostro paese, troviamo i testi che noi siamo abituati a cantare di André, di Dalla, di De Gregori, per citarne qualcuno. Forse la classica, più delle altre, disegna geometrie che ci incantiamo a guardare come le costellazioni nel cielo d'estate. Ovviamente ciascun autore all'interno di ciascun genere presenta sue peculiarità. Tuttavia esiste un genere che è quello di cui stiamo parlando e che è capace di creare con chi lo ascolta un rapporto veramente particolare e che ha delle specificità. Stiamo parlando appunto del jazz, no? Chi ascolta il jazz è probabile che lo ascolti sempre in maniera esclusiva o quantomeno per un certo periodo. Il che non significa che chi ama il jazz non apprezzi altri generi musicali, ma che gli sarà difficile nei periodi in cui è immerso nel jazz fare un salto altrove, salvo eccezioni che si sa confermano la regola. Perché ciò accade? Dunque, anche in questi casi noi non ci troviamo di fronte a una risposta semplice. Prendiamo atto del fatto che questo accade. Il jazzofilo in sostanza si trova in una sudditanza di affascinazione, per così dire. Ma questo accade non soltanto per il semplice fruitore, ma anche per il musicista. Noi abbiamo schiere di musicisti che vengono dal jazz e che sono stati capaci, attraverso le contaminazioni, partendo dal jazz, sono stati capaci di aggiungere ulteriori petali a questo fiore, e creando ulteriormente novità, aggiungendo bellezza a bellezza. E dunque, parlando di questo tipo di musicisti, io non posso non citare, e qui però ci allontaniamo dall'Italia e andiamo in Brasile, non posso non citare quello che io considero francamente un genio, ma questa sera di quelli che io considero, cioè tutti quelli che ascolterete, insomma, sono per me, hanno per me una caratura notevole. Egberto Gismonti, che è praticamente un polistrumentista con una creatività sconfinata, francamente è più facile dire ciò che non ha Egberto Gismonti, quali non sono le connotazioni della musica e della produzione di Gismonti, piuttosto che quello che ha, data la ricchezza dell'infinito, della bellezza che ci propone. Dunque io vi invito all'ascolto di questo Maracatù, che è un brano celeberrimo del nostro, e vi invito ad ascoltarlo dall'inizio alla fine, perché ha dei cambiamenti e delle evoluzioni e dei crescendo che sono veramente meravigliosi e che insomma sono una gioia del creato, per come la vedo io. Dunque, Egberto Gismonti, Maracatù.
Thank you.
Questo era Gismonti con Maracatun. Io credo che è impossibile che non vi abbia preso e trascinato nel suo ritmo, ma anche, diciamo, nei suoi momenti più pacati. Un brano che io trovo veramente meraviglioso, senz'altro frutto di una ispirazione eccezionale, e non posso pensare che sia solo, diciamo, una produzione manierista, consentitemi il termine, mutuato dalla storia dell'arte. Ma continuiamo nel nostro discorso. Vedete, l'evoluzione, no, del jazz comunque ci consente sì di apprezzare una componente nuova, ma di individuarne sempre quella di origine. E tornando appunto però al discorso che abbiamo avviato ab origine, dire jazz in termini generici, jazz means nothing, cioè non esiste un solo jazz, no? Lo stiamo vedendo. E francamente, questa sera la scelta dei brani, parlando del jazz in quanto genere, la scelta dei brani è stata più ardua del solito. Già in genere è complicato scegliere, decidere cosa farvi ascoltare, perché io avverto la responsabilità di una proposta che comunque è culturale e sì, mi sento responsabile da questo punto di vista, per cui scelgo con attenzione cosa proporvi. Ora, approcciandomi ad un discorso che riguarda il jazz in generale, e francamente mi sono detta che non avrei potuto farvi ascoltare ciò che di solito, no, si può far ascoltare, che pure è degno di rilievo, no? Autori eccezionali ai quali comunque io dedico delle trasmissioni per così dire monografiche, no? Detto questo, quindi, come vi dicevo, è stato arduo scegliere che cosa proporvi. Di conseguenza, chiunque di voi può tranquillamente obiettare: vabbè, ma non ha fatto sentire Jarrett, ma non ha fatto sentire Garbage. Avete ragione, avete tutti ragione. E soltanto scegliere pur si doveva, insomma, ecco, io ho fatto questa scelta. Continuiamo comunque in questo nostro viaggio. E dicevamo, non esiste un solo tipo di jazz, ma tanti tipi di jazz sottoposti ciascuno ad evoluzioni obbligate nel tempo. E comunque tra queste diverse evoluzioni ci sono elementi di contatto sostanziale che fanno sì che i musicisti conoscano e scelgano di confrontarsi anche con idee di jazz agli antipodi le une con le altre. Questa versatilità può dipendere e da un'innata capacità dell'artista, che tuttavia non basterebbe se non fosse supportata da ciò che di più caratterizza il musicista jazz, cioè la preparazione tecnica indispensabile per misurarsi con il genere. Ecco, se vogliamo individuare, no, un dato senz'altro imprescindibile quando si parla di jazz, è la preparazione, la conoscenza del linguaggio. Senza la conoscenza del linguaggio non si può suonare il jazz. Ora, ma come mai il jazz, veniamo alla domanda, come mai il jazz è in grado di suscitare tanta dedizione tra coloro che lo amano? Io credo di non sbagliare affermando che la tecnica che ne è alla base, come ho detto, è importante, ha delle origini storiche precise. Possiamo dire, non faremo un discorso storico, ma soltanto lo accennerò. Il jazz nasce dal blues, dunque, come espressione della cultura degli uomini di colore, anche se negli ultimi anni è stata dimostrata l'ipotesi di un'influenza italiana, in particolare di immigrati siciliani, che però, a mio giudizio, cambia di poco la sostanza della questione. A suonare il jazz e quindi a formarne in origine il linguaggio sono stati gli afroamericani. Non è questa però, come dicevo, la sede per un'analisi storica sulla nascita di questa particolare musica, anche se non si può disconoscere una specifica matrice, appunto, afroamericana, legata a doppio filo alla storia della deportazione da parte dei bianchi degli africani come schiavi in America. Tra i bianchi jazzisti, ma comunque in una fase più tarda, ci furono anche gli italiani, gli appartenenti alla comunità ebraica, se pensate a Brubeck, ma ne cito soltanto uno, cioè musicisti non di colore, ma comunque espressione di minoranze all'interno della società americana. Ora, una cosa che mi ha sempre colpito molto è che, per esempio, nella deportazione dei neri da parte dei bianchi, ai neri furono tolti anche gli strumenti musicali, quindi anche questo, no, ci dà la dimensione della barbarie a cui gli uomini di colore, gli uomini e le donne di colore furono sottoposti. L'aver accennato alle origini del jazz mi consente di ritornare al tentativo di indagine sulle ragioni che riguardano il fascino del jazz. Allora, aggiungiamo un altro elemento. Il buon jazz ha sempre qualcosa di profondo in sé, di profondo e tuttavia senza nome, che esiste virtualmente in ciascun essere umano. L'ascoltatore che ne conosca il linguaggio si troverà inchiodato a se stesso, a ciò che è, stregato senza la sublimazione. Il volo da sé, di cui tanto la musica classica quanto il pop e spesso il rock sono capaci, cioè l'alienazione, l'allontanarsi da sé, non sono gli elementi che a mio giudizio fanno la specificità del jazz. Perché io nel jazz trovo piuttosto un'implosione di energia, non un'esplosione. Ora, abbiamo citato il jazz, diciamo, di matrice nera. Adesso vi faccio ascoltare un brano che si chiama Blue Bossa, che è un brano cantato da Bobby McFerrin. Al piano troverete Chick Corea. Mi direte, ma Chick Corea non è un uomo di colore. Non è un uomo di colore, ma comunque è ascrivibile, diciamo, ad una minoranza, no? Etnica, ma comunque non ci dilunghiamo su questo argomento. Vi faccio ascoltare questo brano perché, a mio giudizio, è l'autore di un certo tipo di jazz legato alla tradizione nera, profondo, misterioso, forse il più fascinoso. Dunque, da questo album di Bobby McFerrin e Chick Corea, io vi faccio ascoltare Blue Bossa. Buon ascolto, amici.
Do 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 lire. Bu bu ba 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 ba.
Vi chiedo veramente scusa, avete ascoltato un pezzo che certamente non vi avrà fatto perdere il vostro prezioso tempo. Si trattava di Claridade degli Oregon e che non è senz'altro musica appunto nera. Si tratta di musicisti eccezionali, gli Oregon, capeggiati da Ralph Towner, e che partendo dal jazz negli anni 70 poi hanno sviluppato quella che conosciamo come world music, ma che senz'altro ha un nucleo fondamentale per l'appunto nella musica jazz. Anche qui avrete notato delle caratteristiche molto simili, come ispirazione ai brani di Egberto Gismonti, no? E c'è una componente etnica, jazz, di musica classica, insomma, anche qui l'universo creato dagli Oregon, dei quali ascolteremo un altro brano, e insomma l'universo degli Oregon è eccezionale. Devo dire che io ho avuto il piacere e l'onore di conoscere personalmente McCandless, che venne qui a Bari per sostenere dei musicisti qui, dei nostri musicisti baresi. Io lo andai a sentire a questo concerto, e nessuno l'aveva riconosciuto. Io però l'avevo riconosciuto, amando così tanto il jazz, mi ci avvicinai, e quindi ho avuto l'opportunità di avere anche delle foto appunto con questo straordinario davvero musicista. Ora, a questo punto invece io vi farei sentire il brano che vi avevo annunciato, vale a dire Bobby McFerrin e Chick Corea in Blue Bossa. Spero che questa volta io non abbia fatto un ulteriore errore. Buon ascolto. Sono stata capace di creare un clone del problema precedente. Di conseguenza voi avete ascoltato ancora una volta Claridade, non fa male all'anima, però finalmente adesso potete sentire Bobby McFerrin e Chick Corea in Blue Bossa. Se potete, perdonatemi. Do 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 Scusandomi ancora con voi, ma vi ricordo che siamo in diretta e qualcosa può sempre non andare come si è preventivato, come si è programmato. Ma torniamo al nostro discorso e avete ascoltato questa voce eccezionale. Qui veramente siamo di fronte ad un unicum nella storia della musica, non solo nella storia del jazz. E appunto Bobby McFerrin, che chiaramente si è cimentato col jazz, ma che veramente, diciamo, è difficile da definire come musicista, più facile però da amare. Poi avete sentito questo accompagnamento, che definire accompagnamento semplicemente è riduttivo, da parte di Chick Corea. Qui avete ascoltato quella componente più legata al mondo nero, e che dicevo che a mio avviso è caratteristico, ha come caratteristica un'implosione più che un'esplosione, è come un fuoco che cova sostanzialmente sotto la cenere. Ora, deve essere forse questo, no? È come una malattia, ci si ammala sostanzialmente di jazz. E di quel male non ci si riesce a liberare né a fare a meno. E può certo suonare ben strano il non volersi liberare di una febbre, di questa malattia. Insomma, il jazz è una malattia di cui non ci si vuole mai liberare. Ora, mi avvio al termine, diciamo, di questa prima questione affrontata. Dopo le parole che ascolterete ci sarà ancora un brano degli Oregon e poi affronterò il problema appunto dell'inutilità dello snobismo musicale e ci avvieremo alla fine. Traendo le conclusioni però del discorso relativo alla fascinazione del jazz, Io devo dire che il jazz assurge per me a matrice di una nuova categoria dello spirito, nuova ed alternativa rispetto a quelle create dalla natura. In genere l'arte è sempre alternativa alla natura, non l'ho detto io, non è che sto dicendo qualcosa di nuovo, ma qualche secolo fa lo ha detto Leopardi. Ora esistono brani e interpretazioni di alcuni brani per i quali non vale qualsiasi associazione di significato che non sia quella con se stessa. Prendiamo ad esempio il celeberrimo brano di Thelonious Monk, Round About Midnight. Ad un semplice primo ascolto lo definiamo triste, forse molto triste, bello, evocativo, senz'altro raffinatissimo. In realtà, a ben guardare, l'unicità del brano risiede altrove, e cioè il fatto che è stata creata un'altra tristezza, archetipica, diversa da tutte le altre, con una propria autonoma essenza. E quindi è questo essere così radicalmente alternativo a tutto ciò che è stato creato e dalla natura e dall'uomo prima, che ne fa la specificità, diciamo, di questo genere. Lo stesso potremmo dire anche, e l'abbiamo detto, per gli standard e per le loro interpretazioni, che diventano in effetti una nuova vita diversa dalla precedente. Quindi permettetemi, diciamo, di concludere questo discorso. Personalmente ritengo che ciò che ha fatto sì che il jazz, da un'evoluzione del blues, giungesse vivo e forte sino a noi, con un futuro ancora più glorioso all'orizzonte, sia nell'essere riuscito meglio degli altri generi musicali, talvolta di altre forme d'arte, nell'ambizioso progetto che, scusatemi se mi allontano così tanto, che già Saffo nel 600 a.C. si proponeva, e cioè eternare quanto più possibile e nella maniera più efficace l'essere umano. Ora, avendovi detto questo, che comunque è la mia opinione, avendovi fatto ascoltare a supporto della mia tesi, forse perché ho studiato giurisprudenza, insomma, ho cercato delle pezze d'appoggio, spero che vi siate rimasti, insomma, convinti, o quantomeno non abbiate detestato questa mia proposta. Io vi faccio ascoltare come ultimo brano ascrivibile agli argomenti dei quali abbiamo trattato ancora un brano degli Oregon. Peraltro lo faccio volentieri perché la responsabile di questo bellissimo gruppo che si chiama Jazz is My Religion, Antonella Pagani, ama molto gli Oregon. Una volta me l'ha fatto presente, io non l'ho dimenticato, so quindi di farle piacere facendole ascoltare ancora un brano degli Oregon. Questo gruppo è particolarmente bello perché è, ancora una volta è sostanzialmente un laboratorio, e perché alla fine attraverso le proposte di ciascuno c'è una ricerca sostanzialmente, no? E questo è molto bello, e questa condizione comunque si confronta con quella della quale abbiamo parlato questa sera, ovvero sia del fatto che comunque si tratta di una musica di nicchia. Ecco, io credo che quando parliamo di jazz dobbiamo parlare, diciamo, di un linguaggio. Questo linguaggio creare all'interno di questo linguaggio, ma non si può prescindere dalla conoscenza di questo linguaggio. Ora io vi faccio ascoltare degli Oregon, Beneath an Evening Sky, e poi faremo qualche altra considerazione con un brano finale, e finalmente per voi la trasmissione terminerà. Gli Oregon, Beneath an Evening Sky. erano ancora gli Oregon, e gli Oregon di Ralph Towner, e veramente, veramente, veramente straordinari, amici. Ora, in chiusura di trasmissione, non scisso da, come argomento da quello di cui abbiamo parlato questa sera, è la questione che chiameremo lo snobismo musicale. Allora, lo snobismo musicale, a mio giudizio, diciamo, è sempre inutile. Ora, vi racconto diciamo un aneddoto per comprendere esattamente ciò di cui sto parlando. Molti anni fa, nell'introduzione ad un testo di Pierpaolo Pasolini, mi sono imbattuto in un episodio, uno dei tanti, in cui il poeta narrava, diciamo, di uno degli scontri che aveva avuto con la Chiesa cattolica. Lo scrittore aveva stigmatizzato appunto l'ipocrisia cattolica ed un altro prelato reagì. Quest'altro prelato reagì e gli disse: ma in fondo, ma chi è questo Pierpaolo Pasolini, no? E insomma, rimase piccato e lo apostrofò in questo modo: ma poi chi è Pierpaolo Pasolini? Orbene, per quelli che hanno forse la mia età, ricorderanno che non è fuori luogo, cioè questa uscita dell'alto prelato non era un fungo, nel senso che spesso noi ci aspettiamo che qualcuno attribuisca all'intellettuale di turno, al musicista, al genere, una patente, no? Che sia in grado di identificarlo, di farlo riconoscere, esattamente come quando siamo in macchina e ci ferma la polizia e ci chiede i documenti. Insomma, questo è, che significa semplificare comunque, o meglio, far rientrare la vita in una gabbietta, no? Facendoci credere che la vita sia quella. Ora, se da un punto di vista di organizzazione dell'ordine pubblico questo è anche utile, per quanto riguarda invece la vita degli intellettuali le cose non vanno esattamente così. Ovviamente, nel caso di Pierpaolo Pasolini, l'alto prelato voleva evidentemente essere offensivo. Voleva sostanzialmente dire che Pierpaolo Pasolini non aveva la patente di intellettuale. Perché? Perché non gliel'avevano data loro e quindi non era niente. La questione, diciamo, perché ho scomodato questo, diciamo, questo episodio, perché l'ho voluto ricordare? Perché una questione che è sempre importante, certo voi mi direte, a me interessa di più arrivare alla fine del mese, sapere quanto devo spendere per la bolletta, e vi capisco, e anch'io ho gli stessi problemi. Però, diciamo, mi occupo anche di altre questioni che attengono all'arte, che attengono alla figura degli intellettuali, alla musica. Mi faccio anche domande, diciamo, diverse, e voi che mi state ascoltando probabilmente ve le fate a vostra volta. Ora, chi è, insomma, che stabilisce che cosa sia l'arte? Chi è che stabilisce che cosa sia popolare, che cosa sia alto, che cosa sia basso? Allora, vi dico la verità, io ho a che fare con la speculazione relativa all'arte, non soltanto alla musica, praticamente dagli anni del liceo, e questa cosa non mi ha mai abbandonato. Eppure ancora oggi, come dire, sono prudente nell'affermare che alcune cose siano più o meno alte, più o meno basse. E questo per una ragione semplicissima. Dunque, tempo fa ho fatto uno studio sulla musica neomelodica e mi sono imbattuta nello studio forse più importante che è stato fatto negli anni scorsi sulla musica neomelodica da parte di uno studioso americano, il quale dichiarò apertamente che c'era un legame strettissimo tra camorra e musica neomelodica, è che chi acquistava la musica neomelodica in realtà foraggiava la camorra. Ora, ne ha parlato poi in seguito Saviano, che è un intellettuale di tutto rispetto, francamente. Io rispetto a questo dato non solo, diciamo, non ho contestazioni da fare, no? È un dato storico, è un dato certo e dimostrabile, però a me non interessano le questioni di ordine economico, a me interessa una cosa diversa, perdonatemi. Allora, un cantante neomelodico, no? Che peraltro viene pagato poco, questa è la verità, no? Cioè il suo compenso non è il compenso che si può pensare di uno che va a cantare per esempio a Sanremo, sono degli operai sostanzialmente della musica per la camorra, ecco, ed è la verità. Non diventano ricchi per questo, certo. Se vengono, diciamo, dal basso, migliorano la loro vita, c'è qualche agio in più, ma non è il mercato, voglio dire, che conosciamo. La maggior parte dei soldi va appunto va altrove. La questione però che io pongo è un'altra, cioè se uno di questi artisti sviluppa, produce un pezzo di valore, no? E diciamo lo mette, viene prodotto appunto tramite le vie alle quali abbiamo fatto riferimento, cioè quelle delinquenziali sostanzialmente, a me non interessa che i soldi, no, vadano alla camorra. Il problema è questo brano, valutiamo questo brano, vale o non vale? Allora, in primo luogo io vi devo dire che quando io sento in auto i ragazzi giovani, quando io ero giovane e se qualcuno ascoltava musica napoletana in macchina era, diciamo, come dire, faceva capire chi era e quello che era in generale ai giovani dell'epoca scolarizzati, quali appunto i gruppi ai quali io appartenevo, ebbene questo tipo di personaggi non erano, non ci piacevano, eravamo diversi da loro. Le cose più o meno sono così anche adesso, però io adesso sono più critica, cioè per me i sogni di un ragazzo sono i sogni di un ragazzo, di qualunque ragazzo. Ora c'è una speculazione da parte di chi ti fa sentire un brano che parla d'amore, no? Di cuore, di sole, te lo canta in napoletano, tu quello senti, quella è la tua provenienza sociale e i tuoi sogni li metti tutti in quella canzone e quella canzone tu vuoi ascoltare all'interno della tua auto di notte mentre sei con la fidanzata o con gli amici. In tutto questo io non ci vedo niente di male. E soprattutto io, a differenza di tanti altri, e mi riallaccio dunque al discorso dal quale siamo partiti, io non sarei poi così sicura, no, che il tema sviluppato, il tema musicale sviluppato da quel cantante neomelodico sia sempre da gettare nella spazzatura. Non è così, non può essere così. Quindi io non mi meraviglierei se di qui a 10 anni, a 3 anni, a 100 anni, ci fosse un musicista che riprende il brano scritto dal cantante neomelodico facendone un capolavoro. Per molti brani quella che noi consideriamo la tradizione napoletana non è stata sempre di matrice colta, lo è stata molte volte, ma non sempre. Ora, detto questo, io credo, insomma, di aver veramente, come dire, approfittato della vostra pazienza, del tempo che mi avete dedicato, e quindi vi lascio con questa mia opinione, e a suffragio, diciamo, di questa mia tesi vi faccio ascoltare Reginella, interpretata da Danilo Rea, che abbiamo ascoltato in Fiori di Neve prima, cioè come anticipatamente, prima insomma, a metà della trasmissione, all'inizio della trasmissione, adesso non ricordo, comunque abbiamo già ascoltato Danilo Rea, ma io ve lo ripropongo in questo standard, standard della musica napoletana, Reginella, e lui è accompagnato da altri due eccezionali musicisti, Gatto, Roberto Gatto, e l'altro francamente non lo ricordo, ma in ogni caso il brano è Reginella. A proposito di questo brano, io devo dire che non sono poi così sicura che soltanto persone coltissime ascoltassero la Reginella classica, no? Per come fu composta, però sono certa che Danilo Rea ne ha fatto un capolavoro. È senz'altro uno dei tantissimi esempi che potevo fare. Dunque, ricordo adesso che l'album da cui è tratto il brano che ascolterete è Romantica, e Danilo Rea è accompagnato da Are Stavolazzi e Roberto Gatto. Ora, è stata una diretta un pochino travagliata, però mi corre l'obbligo di salutare alcuni amici, in particolare Imma, Consuelo da Napoli, Angela l'ho già salutata, Andrea Maggiar, Max Delo, e poi Rino Di Gennaro, insomma un po' tutti, scusate, in questa puntata un po' così in cui parecchi errori, di parecchi errori sono stata responsabile, magari avrò dimenticato senz'altro qualcuno, e me ne scuso, ma io spero che voi mi perdoniate dopo aver ascoltato Danilo Rea. Annuncio che la puntata che avete appena ascoltato sarà in onda in replica tanto giovedì quanto domenica alle 15:30. Dunque io vi saluto amici, mi dispiace, oggi veramente sarei voluta restare ancora un po' con voi, ma credo che voi starete meglio con Danilo Rea, e allora vi do appuntamento alla prossima settimana ad una nuova incursione nel linguaggio del jazz. Danilo Rea, Reginella.